Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e da Michele in regia. Buonasera Michele, grazie per il supporto questa sera. In collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra.
Buonasera Annalisa e buonasera cari amici radioascoltatori.
Dunque Alessandra, passo subito all'introduzione del tema di questa sera, come sempre un giro di boa al passo con l'attualità italiana in questo caso. I prossimi 12 e 13 giugno i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi su 4 referendum, incluso il referendum per l'acqua pubblica. Nel gennaio scorso la Corte Costituzionale ha ammesso 2 dei 4 quesiti referendari proposti contro la privatizzazione del servizio idrico. L'acqua non si vende, dicono i referendari di Acqua Bene Comune. Al contrario, quelli che una certa Italia propaganda come referendum contro la privazione dell'acqua rischiano di essere la più grande bufala mediatica del dopoguerra, dicono invece i sostenitori del no, parte di Acqua Libera Tutti, area di mobilitazione appunto per il no. Quali sono quindi le ragioni per il sì e le ragioni per il no al referendum? Ne parliamo questa sera con i nostri due ospiti.
Esatto Annalisa, ne parliamo questa sera con due ospiti, un ospite, entrambi sono già in collegamento telefonico, dunque il primo è Paolo Carsetti. Paolo, ci sei? Mi senti?
Sì, sento. Buonasera
e grazie per aver accettato il nostro invito. Paolo Carsetti, come ricorderanno i nostri amici radioascoltatori, è già stato nostro ospite l'anno scorso quando abbiamo trattato per la prima volta questo tema. Paolo Carsetti è membro del comitato referendario 2 sì per l'acqua bene comune, già segretario del forum italiano dei movimenti per l'acqua che fu uno dei promotori del referendum. Il secondo ospite è Luigi Madeo. Luigi, ci senti?
Sì, buonasera.
Buonasera, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Luigi Madeo.
Grazie a voi dell'invito.
È avvocato, membro dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, è fra i fondatori del comitato Acqua Libera a Tutti, che si oppone al quesito referendario. Dunque io inizierei subito con una breve domanda per entrambi, vi chiederei di essere concisi nelle vostre risposte. Vi vorrei chiedere quali sono le ragioni per votare sì o no ai quesiti. Gli chiederei di essere concisi perché poi ovviamente durante il corso della trasmissione avremo modo di approfondire in maniera dettagliata le cose. Per cui magari comincerei con Paolo, perché bisogna voi dite che bisogna votare sì?
Beh, perché c'è in corso un processo di privatizzazione della gestione dell'acqua potabile in Italia che va avanti da tempo, i cittadini lo sanno bene perché è vero hanno risposto in modo straordinario ad una campagna di raccolta firme che ha raggiunto un primato rispetto a tutte le campagne referendarie della storia della Repubblica Italiana. Questo provoca delle conseguenze dirette sui cittadini per quanto riguarda le bollette che sono aumentate, e diminuzione degli investimenti e aumenti dei consumi. È una vera e propria privatizzazione dell'acqua perché c'è una sovrapposizione totale tra chi è il gestore e chi è il reale proprietario, e poi magari avremo modo anche di spiegarlo, e poi c'è una questione anche di principio che riguarda appunto il bene di cui si parla, che non è un bene e una risorsa come tutte le altre, è un bene che genera la vita, è un diritto umano universale sancito anche dall'ONU e in quanto tale secondo noi non è mercificabile e diciamo mettibile sul mercato come qualsiasi altro prodotto.
Luigi, secondo il tuo comitato bisognerebbe votare no, quali le ragioni?
Allora, secondo il nostro comitato bisogna votare no oppure non votare, non partecipare a questo tipo di referendum per un motivo essenziale, perché la normativa di risulta provocherebbe dei danni e provocherebbe dei danni innanzitutto ai cittadini, perché non è vero che nel caso in cui il referendum dovesse raggiungere il proprio scopo i cittadini riuscirebbero ad avere un sistema più efficiente e più efficace, si tornerebbe al passato, quindi è un sistema statalizzato nel quale non c'è libera concorrenza, nel quale le comunità locali non possono scegliere qual è lo strumento più utile per la gestione del servizio idrico. Nessuno mette in dubbio la natura del bene acqua, che tutti vogliamo che sia libera, però dobbiamo anche creare le condizioni perché il servizio idrico possa essere un servizio moderno, gestito a carattere industriale, quindi possa veramente l'acqua dalla sua gente arrivare a casa dei cittadini. Questo qua lo può garantire soltanto un sistema aperto al mercato nel quale ogni comunità locale, in base alle convenienze dei cittadini, quindi tariffe più trasparenti, più basse e investimenti reali, può scegliere il sistema, diciamo, di tipo la gestione diretta, un sistema magari a gestione mista o un sistema affidato ai privati con dei controlli. Quindi noi siamo per un sistema di libera scelta in base a quelle che sono le esigenze, a quelle che è un sistema moderno.
Vorrei chiedere ad entrambi di commentare, più che altro di spiegare ai nostri radioascoltatori i quesiti referendari su cui i cittadini si dovranno esprimere, quindi vorrei chiedere sempre, facciamo prima Paolo e poi Luigi, quindi il primo referendum, modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, abrogazione, ecco, vorrei chiedere ad entrambi se potete spiegare di che cosa si tratta. Paolo, vuoi cominciare tu?
Sì, allora il primo quesito, che è appunto quello denominato con il titolo che ha appena citato, riguarda l'obbligo alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e in particolar modo del servizio idrico, che è quello che ha una più alta redditività, diciamo, per i gestori che se ne accaparrano la gestione. È un obbligo che è previsto per legge a partire soprattutto dal 31 dicembre 2011 e quindi il referendum, la vittoria referendum porrebbe uno stop a questo obbligo alla privatizzazione. E il secondo quesito invece riguarda la costruzione della tariffa, come costruisce il sistema tariffario. Ad oggi in tariffa ogni cittadino paga una tassa occulta, che non è una tassa che va a beneficio di tutti, ma sono profitti garantiti per legge ai gestori. Ad oggi il gestore, gestire il servizio idrico non ha rischio di impresa, proprio perché una percentuale al minimo del 7% è garantita per legge sin dal 1996 con un decreto ministeriale, e quindi questa cosa per noi è assurdo, che si parla di mercato, si parla di concorrenza e poi delle leggi garantiscano dei profitti. Noi diciamo sull'acqua non si può far profitto, non si può parlare di mercato, e quindi abrogare la parte dell'articolo che riguarda la tariffa sul servizio idrico significa far sì di portare l'acqua fuori dal mercato e ristabilire che è un bene comune e che quindi non ci si possa trarre utile e trarre profitto.
Luigi, tu come rispondi? Qual è la tua interpretazione dei quesiti?
No, io rispondo che Paolo ha spiegato esattamente quello che i referendari hanno messo in campo in questi mesi, che è una battaglia strettamente ideologica, che non ha nulla a che fare con l'interesse dei cittadini, nulla a che fare con un servizio idrico efficace ed efficiente, perché il risultato di questo referendum è un risultato che quelli che sono gli investimenti che servono alla rete idrica italiana, chi li farà? Li dovranno fare i cittadini e dovranno essere scaricati nella fiscalità generale. Invece un sistema moderno nel quale non è che lui ha fatto un'affermazione che io definisco ideologica, i privati si accaparrano il servizio di gestione dell'acqua, non è così, i privati partecipano con delle gare nel quale lo Stato, gli enti locali bandiscono le gare e hanno i sistemi di controllo delle gare stesse, quindi delle procedure trasparenti di livello europeo, dove in tutto il mondo, o quantomeno in tutto il mondo industrializzato, in tutto il mondo civile si fa così, e poi controllano anche l'esecuzione di questi contratti, l'esecuzione del servizio, mettendo degli standard e dei livelli di servizio che vanno garantiti a tutti. Quindi io sarei per un sistema nel quale questi controlli, questi standard di efficienza vengono predeterminati e bisogna rispettarli con anche un sistema poi di penale nell'esecuzione del contratto. Però la posizione del referendario, sia per quanto riguarda il primo quesito, che è la possibilità appunto di fare delle gare di tipo europeo per l'affidamento del servizio di gestione del servizio idrico, sia sul secondo, sulla determinazione della tariffa, che comunque resta principalmente in mano pubblica, resta principalmente alle autonomie locali questo tipo di facoltà, darebbe un risultato di assoluta inefficienza. Torneremo allo Stato che nomina i consigli di amministrazione, allo Stato, quantomeno alle autonomie locali che nomina i consigli di amministrazione delle società di gestione pubblica. Quindi si fa tanto un parlare di casta in questo periodo, soprattutto anche da esponenti politici che sostengono in questi referendum, si fa tanto parlare di come la politica debba uscire dalla gestione diretta di settori strategici come appunto anche i servizi locali. Invece il risultato di questi tipi di referendum è che invece si alimenta un sistema dove non si privilegia la meritocrazia e l'efficienza, ma si privilegia un sistema in mano alla politica, con tutto quello che ne consegue. Io non sono un liberale, diciamo, tucù, ma sono un riformista che pensa che bisogna fare delle riforme nel paese per dare poi alla fine al cittadino utente un servizio efficiente.
Se ho capito bene.
No, io, nel senso, visto che sono state dette delle cose che non sono assolutamente ideologiche e demagogiche, per smentire quello che viene definito come il futuro e il progresso, e non c'è nulla nel decreto Ronchi che cambierà lo stato attuale, non c'è nulla che modificherà la modalità di investimento, non c'è nulla che modificherà la modalità di fare le gare, non c'è nulla che garantirà appunto il fatto che ci sia una qualità del servizio migliore, si riduce solo quello che prima veniva detto in modo assolutamente errato, che gli enti locali potranno decidere e quindi con loro i cittadini, è assolutamente falso. Il decreto Ronchi sostanzialmente noi diciamo che obbliga la privatizzazione, perché dalle tre scelte che ci sono oggi, ossia società totalmente pubbliche, società misto pubblico privato e società totalmente private, le riduce a due, al misto pubblico privato e al totalmente privato. È questa la direzione verso la quale si sta andando, che è la privatizzazione definitiva e totale dell'acqua potabile. Riguardo alle gare, io vi leggo che cosa dice una sentenza dell'antitrust del 2008 riguardante Acea e Suez rispetto alle gare, le accusa e le condanna di aver fatto cartello. Le accusa di aver posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, che ha avuto per oggetto un coordinamento nelle rispettive strategie commerciali nell'ambito del mercato nazionale della gestione dei servizi idrici. Allora, questo è il futuro rispetto alle gare diciamo di carattere europeo che venivano descritte. Nei documenti che si sono scambiati e che l'antitrust ha sequestrato, si parla, diciamo, Suez definisce Acea in questo modo. Qual è l'obiettivo di Suez? Utilizzare Acea come braccio armato di Suez per l'acqua in Italia. Già solo i termini ci dicono quali sono gli obiettivi dei gestori, che se il decreto Ronchi entrerà e diventerà effettivo, questo è quello che accadrà. Ossia si avrà una gestione monopolistica da parte dei privati, perché una volta che io mi aggiudico una gara, e guarda caso andiamo a vedere come sono le gare, e non cambierà nulla nel futuro perché non c'è nessuna norma che cambia lo stato delle cose, le gare sono state o tutte andate praticamente nulle senza nessuna offerta, oppure un'unica offerta, vuol dire che hanno fatto tutti cartello. Allora, questa sarà la situazione. Quando uno ha preso in gestione il servizio idrico, ce l'ha per 25-30 anni, le concessioni sono per 25-30 anni, ossia una situazione di monopolio. Non raccontiamo balle ai cittadini che c'è concorrenza. La concorrenza
concorrenza è per il mercato e non nel mercato, è per accaparrarsi il mercato. Una volta che mi aggiudico la gara, io sarò il monopolista nella gestione del servizio idrico in quel determinato territorio, perché lo sanno tutti. Ed è una mistificazione dire il contrario, il fatto che l'acqua è un monopolio naturale, c'è un'unica rete idrica che non è replicabile, e il bene che corre là dentro, in quanto io sono un monopolista, se lo gestisco, è mio, le informazioni le ha il gestore, non i cittadini, non possiamo dire che è pubblico.
Sì, Paolo, grazie per il tuo intervento,
diamo
magari un attimo la possibilità di replicare a Luigi, perché siamo quasi in conclusione al tempo.
No, ma,
dunque Luigi,
come avete ben visto anche io sono anche per discutere di quelli che possano essere i presidi per garantire la concorrenza, per garantire il servizio. Per garantire gli standard di qualità, che è una cosa che esiste in tutto il mondo, però questo referendum è basato unicamente su una scelta di carattere ideologico. Il decreto Ron poteva essere fatto meglio. Sicuramente in Italia abbiamo necessità di una legge quadro sui servizi pubblici locali, sicuramente c'è l'esigenza di questo tipo di legislazione, anche in considerazione dei profili di restrizione della concorrenza di cui ha fatto riferimento Paolo, però non si ottiene con questo tipo di referendum. Questo tipo di referendum va solo a penalizzare il recepimento di una normativa di carattere comunitario che comunque il nostro...
No, non lo può dire questo, ve la fa. È falso, lo dice la Corte Costituzionale, non è vero, questo
la
non
Corte
può
Costituzionale
non a dire, ma se Parigi ha ripubblicizzato il servizio, se in Belgio la gestione è pubblica, non si può continuare a dire una balla del genere. Allora lei mi deve sanzionare
perché Parigi. Perché non sono stati ammessi tutti quei siti che avete proposto? Ricordo che già un giudizio è stato dato su questi referendari.
Dice che nel momento in cui passeranno i referendum si farà riferimento alla disciplina comunitaria che prevede tutte le scelte possibili, dalla gestione pubblica, come avviene per esempio adesso in Belgio, in Olanda.
Ma infatti non è che il debito deriva
dalla disciplina comunitaria.
A differenza di chi sostiene questo referendum, io sono perché le autonomie locali possano scegliere, e sulla tariffa stiamo facendo un errore, perché la tariffa verrà scaricata sulla fiscalità generale, quindi un danno ai cittadini. Chi sostiene questo referendum, oltre a fare un danno alle aziende e alle autonomie locali che hanno scelto in quella direzione, fanno un danno a tutti i cittadini, perché verranno scaricati i costi sulla fiscalità generale, quindi le aliquote delle nostre tasse saranno più alte, quindi non possiamo raccontare baggianate, perché in Italia abbiamo necessità di miliardi di investimenti sul servizio idrico integrato, e questi investimenti o vengono fatti anche attraverso il privato, o verranno fatti da tutti i cittadini, quindi non
come sono diminuiti gli investimenti da quando sono subentrati?
Vorrei aggiungere una cosa, sì. Siamo arrivati in chiusura, per cui vi chiederei di essere super concisi nel rispondere all'ultima domanda. Entrambi avete parlato di ideologia, per cui volevo sapere se nei vostri rispettivi comitati si può parlare di un partito di destra o di sinistra, oppure no, nel senso che entrambi gli schieramenti sopportano entrambi i comitati. Magari incominciamo con Luigi?
Sì, allora il nostro comitato è un comitato che addirittura il nucleo essenziale è stato di esponenti di partiti di centrosinistra. Sono dirigente di un partito di centrosinistra e siamo esponenti di tutto l'arco costituzionale, perché abbiamo come principio un principio riformista, che è quello che dicevo prima, ovvero migliorare la vita concreta dei cittadini. Col referendum secondo me non si migliora la vita concreta ai cittadini, anzi gli si fa un danno e che gli si alzeranno le tasse. Quindi tutti coloro che sono aperti a questo tipo di impostazione, di qualunque schieramento facciano parte, e anche esponenti della società civile che non hanno una militanza politica, possono aderire e quotidianamente aderiscono al nostro e partecipano alle nostre iniziative.
Paolo, il vostro comitato è di destra o di sinistra o trasversale come il precedente?
Assolutamente trasversale, senza nessuna appartenenza politica, e voglio dire, il fatto che ci siano realtà all'interno, appunto, che hanno diverso anche così riferimenti politici lo dimostrano, il fatto che ci siano diversi enti locali di centrosinistra e di centrodestra lo dimostra, e il fatto che il Partito Democratico non abbia aderito a livello nazionale, ma ci sono decine se non ormai centinaia di circoli del PD che hanno aderito e lavorano insieme a tutti gli altri, dimostra questo, ma anche, diciamo, persone che fanno riferimento alla parte, diciamo, opposta politicamente, come riferimento alla Lega o al PDL. Il problema è che questi referendum parlano di una questione fondamentale, che è della gestione dei beni comuni. Come vogliamo che il nostro territorio e i nostri beni vengano gestiti? Finora sono stati dati praticamente in mano per farne fonti di profitto. Sono aumentate le tariffe del 60% negli ultimi 10 anni con l'ingresso dei soggetti privati, contemporaneamente c'era stato detto che questi avrebbero apportato i capitali necessari per riammodernare le reti, e ahimè si continua a parlare di perdite tra il 35 e il 40%, non è cambiato nulla. I dati Istat rielaborati dalla Conviri, cioè la Commissione Nazionale di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, parlano di un calo di 2/3 degli investimenti fatti sulle reti idriche, un aumento dei consumi pari a circa il 20% nei prossimi anni. Beh, io credo che questo sia uno scenario assolutamente da scongiurare. La possibilità c'è, è votare sì ai referendum il 12 e il 13 giugno, proprio perché non è possibile che ci sia qualcuno che speculi su un diritto di tutti e che quindi ne faccia assolutamente una fonte di profitto, e che non ci sia stato in questi anni nessun miglioramento del servizio. La risposta straordinaria che abbiamo avuto, visto appunto un'organizzazione, una rete sociale, non un'organizzazione politica con una struttura ben definita, un risultato straordinario, dimostra il fatto che questi problemi sono sentiti dalle persone che abbiano già provato sulla propria pelle che cosa vuol dire la privatizzazione dell'acqua, e lo dimostreranno il 12 e il 13 giugno.
Io ho un'ultimissima domanda da studio, siamo veramente in chiusura, però ovviamente non resisto dal porla ai nostri ospiti. Un quotidiano titolava di recente: silenzio video sul voto, la RAI imbavaglia i quesiti. Vorrei chiedere ad entrambi, e vi chiedo di essere concisi, siamo purtroppo in chiusura, come giudicate l'informazione che hanno trasmesso i media italiani sui quesiti referendari? Luigi, vuoi iniziare tu?
Sì, credo che sia stata un'informazione assolutamente carente. Noi come comitato abbiamo scritto anche all'autorità garante delle comunicazioni denunciando la scarsezza di informazione sull'argomento e anche, diciamo, il poco spazio concesso a noi e agli esponenti che sono contro questo tipo di referendum e che vorrebbero pacatamente spiegare le proprie ragioni. Spero che dalla prossima settimana qualcosa possa cambiare, anche perché diciamo, esaurendosi il turno elettorale amministrativo, spero che si possa accendere un faro sull'argomento, e che è importante che i cittadini possano scegliere consapevolmente partecipare al referendum, non partecipare al referendum, votare sì o votare no. Ecco.
Luigi, vuoi concludere?
Paolo.
Ecco, Paolo.
Sì. No, io, diciamo, su questo penso che concordiamo, ma diciamo, ci mancherebbe altro, lo abbiamo visto tutti e sentito tutti, il silenzio assordante dei media su questi temi, è qualcosa di indecente e scandaloso rispetto a un paese che si definisce civile, il fatto che a più di un mese dall'inizio della campagna elettorale, iniziata con l'emanazione dei decreti di indizione del referendum del 4 aprile, non si sia ancora attivato nessun media, né pubblico né privato. è veramente qualcosa di scandaloso. Il problema è che è una strategia ben precisa questa di chi vuole opporsi a questi referendum, perché si sa bene che lo scoglio maggiore è il quorum. Se si raggiungerà il quorum, i sì saranno strabordanti rispetto ai no, e lì veramente sarà una situazione assolutamente, diciamo, di una vittoria schiacciante. E quindi la strategia è quella di far sì che gli elettori non sappiano che ci siano i referendum, non sappiano decidere se e come andare
allora,
a votare.
Noi da Paese Nostra abbiamo attivato tutto quello che potevamo attivare. Spero che lo facciate anche voi nei prossimi giorni.
Però da parte vostra, diciamo, ci sono anche esponenti che stanno all'interno del governo, e il governo praticamente, la maggioranza ha bloccato in modo scandaloso la commissione di vigilanza RAI. Nessun deputato del PDL ha mai detto nulla all'interno del vostro comitato. Devono fare molto di più per bloccare una situazione che è stata di vero
sia alla RAI che alla GCOM.
All'informazione. Qui non si sta garantendo un diritto fondamentale, che è il diritto all'informazione, e conseguentemente il diritto alla possibilità di scegliere se e come andare a votare. Due diritti costituzionalmente garantiti che sono stati assolutamente calpestati da questo governo e da quelli anche non del governo, che hanno sostanzialmente spalleggiato questa strategia. È qualcosa veramente di scandaloso. Io che sono nel comitato referendario è il primo contraddittorio che faccio su questi temi, ed è assolutamente incredibile. Non siamo mai stati invitati da nessuna parte, né in televisione né sui giornali. Stiamo portando avanti una campagna sui territori con l'attivismo e l'impegno delle persone, però è ovvio che c'è dietro una strategia che è stata messa in piedi per far sì che il 12 e 13 giugno le persone non vadano a votare. Io credo che sarà perdente anche questa strategia, perché le persone hanno compreso che questa è una battaglia fondamentale e che ne va anche del futuro e delle future generazioni.
Siamo purtroppo in chiusura. Sì,
esatto, Annalisa.
Beh, innanzitutto vorrei dire appunto che come Radio Alma, come Giro di Buono, abbiamo fatto del nostro meglio per dare spazio a questo tema, per informare i nostri radioascoltatori, se non altro quindi i cittadini italiani residenti qui a Bruxelles. Da studio vorrei ringraziare entrambi per il vostro interessante contributo alla trasmissione di questa sera, e vorrei augurare ad entrambi buon lavoro.
Grazie a voi, grazie dell'attenzione e dell'invito.
Grazie anche da parte mia e buon lavoro.
Grazie. Facciamo ora dell'attenzione, dell'invito e dell'opportunità.
Buon lavoro, e facciamo ora una pausa musicale, poi rientreremo per la seconda parte di Giro di Boa con il secondo tema di questa serata. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. E ancora un saluto da Annalisa qui dallo studio di Bruxelles. Dunque, continuiamo questa puntata. Abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione dei quesiti referendari sull'acqua, sulla privatizzazione dell'acqua, su cui i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi il 12 e 13 giugno prossimo. E tra i quesiti referendari, come sapete, c'è anche un referendum sul nucleare, nuove centrali per la produzione di energia nucleare, abrogazione parziale di norme. Ecco, in questo caso partiamo da questo, ma riprendiamo un tema che Giro di Boa ha già trattato qualche settimana fa, quando al tempo abbiamo parlato del dramma vissuto dal Giappone, Giappone lo scorso 11 marzo, colpito prima da un violento terremoto e poi da uno tsunami, che il tutto, come sapete, aveva fortemente danneggiato la centrale nucleare di Fukushima. Il sistema di raffreddamento della centrale nucleare a seguito del sisma si è interrotto, facendo aumentare la temperatura all'interno dei reattori e causando, per effetto dei problemi conseguenti, la fuoriuscita di radiazione. Avevamo parlato di questo tema, delle implicazioni sul ruolo dell'energia nucleare in Europa e del dibattito in Italia in vista appunto del prossimo referendum di giugno. Ne avevamo parlato al tempo con Monica Frassoni, presidente del Partito Verde Europeo. Ne parliamo questa sera con un altro ospite per avere un'altra prospettiva su questo tema. Alessandra, ti passo la parola per l'introduzione del nostro ospite.
Grazie Annalisa, ne parliamo questa sera con Paolo Gaio, un amico di Giro di Boa. Paolo, ci sei? Mi senti?
Sì, mi sento, cari.
Buonasera Paolo, e grazie mille per aver accettato il nostro invito per ritornare a Giro di Boa. Paolo Gaio è un ingegnere nucleare, è già stato nostro ospite diverse volte su queste tematiche, ha lavorato per 40 anni con Westinghouse, leader mondiale nella costruzione di centrali nucleari. Dunque Paolo, come diceva Annalisa, appunto questa sera cercheremo di capire quali sono le tue opinioni su questo referendum, però prima di entrare direttamente nella materia referendaria io volevo chiederti che cosa tu pensi di quello che sta succedendo in Italia, nel senso che, come Annalisa citava, il referendum è previsto per il 12-13 giugno, ma non sappiamo ad oggi se il referendum nucleare sarà fra i quattro quesiti di giugno. Questo in quanto la normativa del programma che prevede la ripresa del programma nucleare in Italia è stata recentemente modificata dal governo Berlusconi, proprio in seguito al disastro giapponese di Fukushima. Dunque l'intento del governo, come è stato dichiarato dallo stesso Berlusconi, è esattamente quello di far saltare il referendum sul nucleare per impedire l'espressione del voto della volontà popolare su questo argomento. Dunque la Corte di Cassazione dovrà stabilire se l'abrogazione, dunque la moratoria che è stata introdotta sul programma nucleare, l'abrogazione appunto delle norme, sia sufficiente o meno ad arrivare all'obiettivo ricercato dai promotori del referendum e di conseguenza annullare il referendum, oppure mantenere il referendum. Fatto sta che questo lo si saprà solo tra il 25 e il 30 maggio, quando la Corte di Cassazione appunto si esprimerà su questo. Tu cosa pensi di tutta questa vicenda e effettivamente di questa manovra del governo per evitare questo voto, sapendo che appunto il referendum sul nucleare è forse il traino degli altri referendum?
Vabbè, dunque, innanzitutto buonasera. Io non sono un politico, io sono un ingegnere nucleare, sono un tecnico, quindi la mia opinione vale quanto la vostra. Secondo me è stato abbastanza saggio da parte del governo, mi sembra. Dopo aver deciso la moratoria di un anno per poter riflettere su quello che fece a Fukushima, e forse ne possiamo parlare più avanti, e per non prendere decisioni sull'onda di un'emozione, ma avendo considerato, considerando prima di tutto gli effetti e le cause ed effetti di quello che è successo, mi sembra abbastanza ragionevole di aver, deciso di rimandare, di prendere un anno di fare un anno di moratoria, quindi abrogare, se poi la Corte di Cassazione sarà d'accordo, il referendum per poi eventualmente riprendere il dibattito e quindi vedere che cosa, quali sono state le cause e le conseguenze dell'incidente quando le emozioni si saranno calmate. Ricordo a tutti che nel 1987, dopo Chernobyl, ci fu un referendum che ovviamente venne votato sull'onda, ancora una volta, delle emozioni e non necessariamente delle informazioni che erano state, che poi sono arrivate non necessariamente esatte, e niente, altri paesi hanno continuato ad andare avanti, parlo della Francia, parlo della Svezia, eccetera, continuato avanti sul nucleare, mentre noi ci siamo fermati, abbiamo dismesso quattro centrali che erano in funzione, siamo rimasti indietro tecnologicamente e oggi paghiamo l'energia elettrica almeno il 30, se non di più, 40% più cara della media europea. Ecco, questo è il mio giudizio. Ripeto, non sono un politico, non mi occupo solo marginalmente, quando trattate, immagino, ciascuno di voi di politica, ma sono soprattutto un ingegnere. E a questo punto vorrei un attimo precisare il disastro di Fukushima. Se mi permettete di rimettere un po' le cose all'ordine, nell'ordine in cui e nella dimensione in cui poi sono realmente rivelate. Fukushima è vero, c'è stato un problema grosso, però a questo punto si sa, e credo che ormai i media non possono, nonostante i 30.000 morti non sono stati assolutamente, non erano assolutamente l'informazione più importante, ma la più importante quello che serve alle centrali nucleari, non c'è stato nessun effetto alla salute della popolazione a causa dell'incidente di Fukushima. Questo è un dato di fatto che secondo me dovrebbe far riflettere, dovrebbe far pensare, dovrebbe quindi, ripeto, ancora una volta giustificare un momento di pausa e di riflessione sul dibattito nucleare.
Ma Paolo, una domanda, ma ci possiamo aspettare effetti sulla salute tra qualche anno, tra 10 anni, 20 anni?
Ti sento male, scusa.
Paolo, ti stavo chiedendo per quanto riguarda gli effetti sulla salute. Tu hai detto che non ci sono stati effetti immediati, e ancora io parlo assolutamente
Non ci saranno.
Parlo da non esperta, ma possiamo aspettarci effetti, non lo so, tra 10 anni, tra 20 anni?
Allora, a questo punto dobbiamo forse fare un passo indietro e vedere quali sono gli effetti delle radiazioni. In effetti, permettetemi un discorso tecnico molto 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 semplice. Le radiazioni, che sono quelle poi che sono causate, che sono prodotte da un incidente nucleare, ma non sono solo prodotte da un incidente nucleare, le radiazioni, noi viviamo in un mondo di radiazione, viviamo sotto nel nostro, siamo circondati, siamo colpiti da radiazioni a livello di 200 millirem, così grosso modo, perché radioattivo è il suolo, perché i raggi cosmici sono radioattivi, perché il corpo umano è radioattivo, e quindi noi siamo affetti da radiazioni. Le radiazioni quindi non sono di per sé un prodotto nocivo. Parlare di 200 millirem, in cui noi tutti, chi più in Svizzera o in montagna un po' di più perché c'è meno schermo delle reazioni cosmiche, in altri luoghi dove invece ci sono rocce che sono più radioattive e quindi aumenta la realtà che sono sottoposte alle persone, però le reazioni di carattere quindi naturale, per cui viviamo tutti in radioattivo. Ora, questo livello di attività rispetto, ripeto, circa i 200 millirem a cui noi siamo abituati, a cui noi siamo sottoposti, non sono ovviamente letali. Cos'è la reazione quando diventa letale? Quando invece 200 milli si passa a 600, quindi da un 200 millesimo a 600, ecco, la 600 la reazione uccide immediatamente. Allora, qual è il grosso dibattito? Se invece di 200 io ne prendo 200 milli, ne prendo 300 millirem, cioè diciamo come prenderei facendo un volo transatlantico. Il volo transatlantico va, volo in altre 8.000 metri sul livello del mare, ancora una volta, in una schermatura delle raggi cosmiche, prendo quelle radiazioni. Qual è l'effetto di questo basso aumento di radiazioni sulla salute umana? Allora, sulla salute umana non è stato dimostrato che ci siano effetti. Per fare un esempio, se so che una aspirina al mese non mi uccide, che 600 aspirine mi uccidono, una aspirina non uccide. Allora, se invece prendo un'aspirina e un quarto mi ucciderà quel quarto in più che prendo, ragionevolmente no, cioè non si dimostra ed è indimostrabile che quel quarto di aspirina possa effettivamente diventare letale. Quindi gli effetti della reazione di Fukushima saranno quel poco di più in alcuni ambienti, in alcune occasioni, per alcune persone che avranno preso un po' più di radiazioni per effetto dell'incidente. Quindi non ci saranno effetti, e come potete chiedere, lo confermerà chiunque, non è un presupposto mio, insomma, non c'è stato, diciamo, non ha avuto effetti effetti letali. Ha avuto effetti letali e sono morte 30.000 persone. Di questi 30.000, un migliaio sono morte perché una diga è crollata, una diga di quella famosa energia rinnovabile che sembra sia, che tutti pensano sia la soluzione del futuro, che non lo è in sé, lo è parte della soluzione. Quindi l'incidente di Fukushima non è stato un incidente che dal punto di vista degli effetti sulla salute della popolazione è stato nocivo. È stato effettivamente un effetto di problema economico, un grosso effetto mediatico, c'è stata l'evacuazione per sicurezza, l'evacuazione del raggio di 20 km per ragioni di sicurezza, ma non è stato un disastro dal punto di vista della salute umana.
Paolo,
che vorrei dire? Dimmi, cara, scusa.
Sì, volevo sapere, dunque, la ripresa del programma nucleare in Italia è un tema molto, molto caldo, sì. Ma soprattutto perché a quanto pare non sono parecchie le persone che vorrebbero una centrale nucleare nel proprio giardino, malgrado la qualità e il prezzo di questa energia nucleare è tanto pubblicizzato. Abbiamo avuto anche parecchie reazioni, forse una reazione di pancia, come dicevi tu, di diversi governatori subito dopo il disastro di Fukushima, governatori delle regioni italiane che non vogliono le centrali sui loro territori. Ma allora, se le regioni non vogliono le centrali, dove l'Italia potrebbe installare le centrali nucleari per riprendere il programma nucleare?
Chiaramente se nessuno vuole nel suo territorio le centrali nucleari, ovviamente non si possono installare, questo è proprio un sicuro, però nel mondo, in paesi civili, Svezia, Francia, Svizzera, le centrali si sono costruite e sono fatte nei territori. È chiaro che se siamo ancora al provincialismo per cui io voglio elettricità, voglio andare in macchina, voglio avere il frigorifero, voglio avere la macchina da lavare i panni, eccetera, la lavatrice, però non voglio che l'energia che uso tutti i giorni non venga prodotta nel mio territorio, è chiaro che il problema rimane, non è, e lo capisco benissimo, che è un problema difficile da risolvere. Quello che risolve, secondo me, facendo come hanno fatto appunto in altri paesi, incentivando, ed era previsto nella legge nucleare, era previsto di incentivare i comuni, le regioni in cui territorio si sarebbe costruito il centro nucleare, a incentivare con incentivi finanziari. È abbastanza interessante il fatto che io mi occupo di energia nucleare, come avete detto, da 40 anni, quindi conosco paesi in cui le città nucleari sono state costruite, per esempio sono costruite in Slovenia, Cresco, in Svizzera, Besno, Gösgen, eccetera. I comuni in cui le centrali nucleari sono state costruite sono i comuni più pronucleari del paese, perché hanno visto dei benefici. Cresco in Slovenia è il comune più ricco della Slovenia, quindi è chiaro, bisogna incentivare l'interesse in maniera che chi accetta la centrale nucleare, c'è benissimo, centrale nucleare invece di avere la piscina, il campo da tennis, eccetera, però ne ho dei benefici. Credo che questa sia la soluzione, una delle possibili soluzioni, oltre evidentemente una campagna di informazione che secondo me andrebbe fatta in maniera più equilibrata. E soprattutto, ripeto, non sono un politico, soprattutto le decisioni che vengono prese a livello parlamentare, quando in Finlandia è stato deciso di costruire la centrale nucleare di Olkiluoto, la quinta città nucleare in Finlandia, c'è stato un grosso dibattito parlamentare, ci sono stati degli studi, delle analisi, e alla fine si è visto che per produrre l'energia il nucleare era il più sicuro, il meno caro, eccetera, e c'è stato, alla fine il Parlamento ha deciso che effettivamente la legge che consentiva la costruzione della centrale nucleare sarebbe stata approvata. L'Italia, beh, cosa è successo? Il successo è del 68, si è svegliato un mattino il ministro e ha detto: adesso costruiamo centrali nucleari. Ne costruiamo, c'è bisogno del 25% del 2020, 25% dell'energia elettrica sarà nucleare, la metà sarà costruita francese, l'altra metà vedremo chi le costruirà. Quindi adesso non c'è stato, ahimè, in Italia, mi dispiace essendo italiano, anche se ho vissuto sempre all'estero, non c'è stato quel dibattito approfondito che ha raggiunto, che avrebbe dovuto esserci e che avrebbe potuto raggiungere, a mio avviso, un consenso per cui non da nessuna parte si sarebbe vista un'imposizione, si è stato un dibattito in cui il Parlamento ha partecipato e cui la popolazione avrebbe potuto partecipare. È stata così, una poco alcune cose che succedono in Italia, improvvisamente un partito si ha deciso di fare una cosa senza cercare il consenso, il largo consenso. È possibile in Italia raggiungere largo consenso? Lo lascio dire a voi, perché io non sono, ripeto, non sono un politico, e mi sembra che in Italia raggiungere il consenso in generale sia piuttosto complesso.
Paolo, io e Alessandra abbiamo ancora un paio di domande, siamo in chiusura, per cui ti devo chiedere di essere breve. Io una domanda qui da studio, quindi i paesi dell'Unione Europea dopo quanto accaduto a Fukushima hanno deciso di procedere a una serie di stress test per verificare gli standard di sicurezza delle centrali nucleari in Europa. Ti vorrei chiedere brevemente qualche maggiore dettaglio a riguardo, insomma, quali sono stati i risultati di questi test?
No, stress test, dunque, allora, gli stress test ancora non sono stati stabiliti i criteri dello stress test. Cosa vuol dire gli stress test? Cioè, ci sono quando si costruiscono qualunque impianto, in particolare nucleare, ci sono dei design basis, cioè si prevedono alcune condizioni sismiche, condizioni idrologiche, eccetera. Allora, la cosa è stata fatta a Fukushima, ovviamente. A Fukushima il design basis era un certo grado di sismicità, e infatti la centrale, contrariamente a quello che avete detto, la centrale non ha avuto conseguenze, si è fermata al momento del sisma, perché era stata costruita secondo dei criteri sismologici che erano quelli del luogo, però dal punto di vista dello tsunami è stato previsto uno tsunami, il design basis del progetto era stato previsto a uno tsunami che avrebbe avuto delle maree di un'altezza di 6,50 m, diciamo, cosa del genere. Ahimè, lo tsunami è stato di 14 metri, quindi qui il sistema di sicurezza, ultimo sistema di sicurezza che avrebbe dovuto funzionare, purtroppo non è entrato in funzione a causa di questo tsunami.